Marvel oggi è un impero cinematografico, ma dietro ai Fantastici 4 si nasconde una storia di genio creativo e battaglie legali che vale più di ogni blockbuster. Abbiamo scelto per voi la puntata numero 11 della stagione 2, che racconta la leggendaria coppia Stan Lee e Jack Kirby, i veri architetti dell'universo Marvel. L'era cinematografica? Ancora lontana, siamo nel 2011 ed eravamo ancora in fase di origin story da podcaster. Sentirete i tagli dei brani musicali che mandavamo essendo in radio, e perdonateci se i nostri superpoteri tecnici erano ancora in sviluppo.
Serie TV, fumetti
e oltre
sono cose serie!
E buonasera, bentornati in diretta qui dalla libreria Bucomics all'Otto Gallery. Sono cose serie su Radio Home, in studio come al solito Paolo Ferrara, Michelangelo Alessio, Alessio e Matteo De Simone.
Io non dovevo esserci, sono qui, lo dico solo per il consiglio del mio legale, e vi dico che tutto quello che direte questa sera potrà essere usato come prova nel dibattimento aperto per il contenzioso giudiziario che io ho contro Stan Lee e gli eredi di Kirby per violazione del diritto d'autore, perché io l'ho portato le prove, questi disegni che ho fatto quando ero piccolo, hanno copiato evidentemente dei miei personaggi, per di più storpiandone il nome. Ad esempio, su questo foglio qui potete vedere il mio personaggio, che è l'uomo gagno, che è il suo potere principale è quello di essere molto appiccicoso, tipo un bambino di 6 anni, e che lancia tutte le mucose per arrampicarsi. Poi abbiamo il famosissimo Iron Man, che ha la capacità di leggere riviste naturalistiche senza addormentarsi, anche per giorni interi. Poi ho questo qui, lo vedete, questo verde è l'incredibile Urk, che ha il potere di meravigliarsi per qualunque cosa. Infatti è Urk, ma davvero? E notate come diventa di quel colorino verdino,
come noi due in questo momento.
Esatto. E poi questo è proprio è lampante. Abbiamo il clamoroso X-Men, che è l'uomo che aveva il potere di fare sempre X al totocalcio.
Pensa un po'.
E quindi sono qui proprio in veste di parte lesa.
Sicuramente Stan Lee ci ha ascoltato in questo momento, sarà anche lui un po' preoccupato.
Anch'io sono molto preoccupato in questo momento.
Ti capisco. Allora, come consuetudine, introduciamo l'argomento della puntata. Per chi ci avesse seguito, oggi parleremo di due grandi del fumetto internazionale, ma soprattutto americano, ovvero Stan Lee e Jack Kirby. Ne parliamo insieme, anche perché poi, verso la fine della puntata, affronteremo anche quella che è un dibattito e una diatriba che c'è stata tra i due, famosa.
Sto ancora pensando all'uomo gagno.
L'uomo gagno, lo so, ti capisco. Quindi la sfida che avevamo annunciato tra Stan Lee e Jack Kirby, una sfida che in realtà tra i fan va avanti da diversi e diversi anni, e ancora diciamo che nessuno ha dichiarato, anche se noi abbiamo una nostra, noi parteggiamo, poi dichiareremo anche per chi parteggiamo, ovviamente.
Grazie.
Ma come consuetudine,
miei amici, grazie.
Come consuetudine abbiamo il nostro non concorso, ovviamente a te, ma vediamo se qualcuno riesce a indovinarlo. Sentiamo prima.
Questo è difficile. Questo
è difficile.
Ma so.
E questa era la sigla di chiusura di un cartone animato che ha un qualche legame, vabbè, vi diciamo, perché sennò già è difficile.
Diciamo con chi?
Diciamo che allora i personaggi di questa serie animata furono disegnati tra gli altri da Jack Kirby. Serie, vabbè, avrete riconosciuto quantomeno lo stampo Hanna-Barbera, quello sì, ok, sì. Di più non vi diciamo.
Hai già detto
chi
troppo.
Dovesse aver riconosciuto questa serie per vincere il nostro bellissimo non premio, sono cose serie @gmail.com.
Posso dire che non è tratto da uno dei miei personaggi.
No, questa
cosa mi rilassa.
Questo ci rincuora molto.
Sì.
Tra l'altro, mentre andava la sigla, abbiamo scoperto che il parteggiamento qui in Sono cose serie per i due è un po' diverso da quello che mi aspettavo. C'è il lato più buonista e il lato... poi ne parleremo approfonditamente quando parleremo del dibattito. Cominciamo subito a raccontare questi due personaggi. Cominciamo da The Man, o anche il sorridente, Stan Lee, che è lo pseudonimo per Stanley Martin Lieber. Nato a New York il 28 dicembre del 1922, c'ha la sua età il ragazzino,
esatto,
c'ha la sua età. Fumettista, editore, produttore cinematografico, televisivo, editor in chief per parecchi anni alla Marvel, nonché anche presidente per parecchi anni della Marvel Comics. Allora, figlio di immigrati di origine rumena, comincia a lavorare, come ha detto, alle copie di Martin Goodman presso la Timely Comics. Timely Comics, che è l'antenata della Marvel, quella che poi dopo la guerra
comincia diventerà... abbastanza giovanotto.
Lì diciamo che faceva un po' il runner, faceva un po' di tutto. Il suo primo lavoro fu, a livello di scrittura, una pagina di testo firmata con lo pseudonimo Stan Lee, quello che poi diventerà il suo nome ufficiale, che fu pubblicato come riempitivo di un numero di Capitan America del 1941. La cosa piacque e fu promosso come scrittore di riempitivi e sceneggiatore di fumetti completi di lì a poco, diventando il più giovane editor nel campo. Aveva 17 anni.
È quello che stavo dicendo, è iniziato molto molto presto, sì.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla quale ha anche partecipato come membro dell'esercito, torna alla sua occupazione per quella che appunto presto diventerà la Marvel. In quel periodo, proprio in quel periodo, c'era una pesante campagna moralizzatrice.
È stata una spada di Damocle piuttosto.
Quella portata avanti dallo psichiatra Frederick Wertham, la famosissimissima crociata, quella che tra le varie accuse dichiarava che Batman e Robin c'era una cosa omosessuale, eccetera. E insomma, criticavano pesantemente, e questa critica ha avuto un grosso riscontro a livello di opinione pubblica, per cui si è tradotto in una grossa crisi di vendite, al punto tale che alcune case editrici addirittura chiusero nel periodo. Criticando appunto il fatto che i fumetti corrompessero le menti dei giovani lettori.
Potessero dare appunto una cattiva influenza su.
Ad un certo punto, alcune delle case editrici più grosse, per sopravvivere, dettero vita a un'autoregolazione, un'autoregolamentazione.
Nel mio caso, comunque, che... è vero, eh. Io non vorrei dire, però.
Vabbè, noi siamo tutti, draviati, ovviamente. Quindi, comunque, questa autoregolamentazione che divenne il famoso Comic Code.
Esatto.
Per anni, fino agli anni 90 almeno, i fumetti americani uscivano tutti con questo marchietto in copertina, Comics Code Approved, dove appunto si dichiarava, è un po' come adesso abbiamo il bollini alla televisione, si dichiarava che era possibile farlo leggere.
Era antemoige.
Una cosa del genere. E dato che appunto tutto stava precipitando, gli unici che sopravvivevano erano gli anni 50, i primissimi anni 50, gli unici supereroi che continuavano a sopravvivere tra gli altri a Superman, Batman e Wonder Woman, mentre gli altri erano tutti in crisi, a un certo punto si tentò di rilanciare qualcosa che potesse comunque rimanere all'interno del Comic Code e tentare di rilanciare i supereroi. La proposta arrivò a Stan Lee. Stan Lee, che in quel periodo ha cominciato a lavorare appunto con Jack Kirby, e diedero vita ad un gruppo. Perché un gruppo? Perché all'epoca l'altra serie che era riuscita alla fine degli anni 50 ad avere un enorme successo, superando lo scoglio del Comic Code, fu la Justice League of America, la JLA famosa, che tra le altre cose riuniva appunto i personaggi di qui sopra che continuavano a sopravvivere, cioè Superman, Batman, Wonder Woman e più tanti altri.
Esatto.
Quindi l'idea del gruppo era una cosa che spingeva. Lee e Kirby decisero di creare una famiglia.
Esatto.
Stiamo parlando dei Fantastici Quattro. La famiglia. Dei Fantastici Quattro.
Andava i Bradford.
È 1961. Esce il primo numero dei Fantastici Quattro. Il successo è mostruoso, assolutamente mostruoso. Nel giro di pochissimi mesi, si ritrovano a dover cavalcare l'onda e cominciano a lanciare tutta un'altra serie di personaggi supereroi: l'Incredibile Hulk, Thor, Iron Man, X-Men. Tutti questi nati in collaborazione con Jack Kirby.
Tutti questi tra il 61 e il 64.
Tra il 61 e il 64. Devil, che all'inizio si chiamava Daredevil, nel 64 con Bill Everett, Doctor Strange nel 63 con Steve Ditko, e sempre con Steve Ditko nel 63 Stan Lee lancia l'Uomo Ragno. Tra l'altro, sempre in quel periodo vengono anche riproposti e recuperati alcuni personaggi prima della Seconda Guerra Mondiale. Parliamo di Capitan America e di Namor the Submariner.
Esattamente.
Quindi a questo punto la Timely Comics diventa a tutti gli effetti Marvel Comics.
Wow.
Hulk, Hulk.
Questa era una delle sigle di questi fantastici cartoni animati che sì. erano dei, di che anni più o meno?
Allora,
70?
Sono usciti nel primo, il primo numero uscì nel 1966, faceva parte di uno show run, di uno show intitolato Marvel Super Heroes, prodotto dalla Gentry Lawrence Animation, con i disegni originali appunto scritti da Stan Lee e sì, molti autori, tra questi anche chiaramente
Kirby.
Kirby, c'era anche Colan, c'era anche Ditko, c'erano molti di questi qua. La cosa imbarazzante oggi a pensarla, ma allora era geniale, il fatto di animare direttamente i fumetti.
Sì, non erano cartoni animati come noi adesso abbiamo gli adattamenti, cioè una marea esatto. di serie dedicate a Spider-Man, X-Men. No, all'epoca prendevano i fumetti e li muovevano davanti alla telecamera.
Con un risultato nemmeno tanto imbarazzante.
Dignitoso, molto
veramente
dignitoso.
Bello.
C'erano delle voci recitanti fuori
esattamente,
campo.
Esattamente. La cosa interessante è che può far male a noi che siamo patiti di curiosità è che non sono riuscito a trovare gli autori delle musiche, ma c'è una piccola sì. cosa legata ai testi. Una leggenda diceva che i testi di questi brani, che li sentiremo quasi tutti tranne Namor, queste brevi sigle questa sera le facciamo sentire, si pensava che i testi di queste canzoni le avesse scritte Stan Lee in persona. Nel 2004 in un'intervista ammise di non essere stato lui lo scrittore.
Gli è scappata la verità.
Sì, è vero.
Gli è distratto un attimo.
Smentì con queste parole: vorrei poter dire di aver scritto le parole delle sigle perché penso siano brillanti, ma ahimè non l'ho fatto. Questo è quanto.
Comunque eravamo arrivati alla nascita della Marvel con i personaggi dei Fantastici 4, Hulk, Iron Man, Thor, eccetera eccetera, che avevano a tutti gli effetti reinventato il genere supereroistico. Assolutamente, quello che aveva rilanciato è quello che si può riassumere nella grande frase canonica di Stan Lee, che viene utilizzata anche nel primo film di Spider-Man, ma poi anche negli altri, forse la ricitano
sì,
spesso,
sì.
supereroi con super problemi, cioè da grandi poteri derivano grandi responsabilità. La differenza rispetto ai precedenti supereroi era proprio questo, che ai protagonisti delle storie realizzate da Stan Lee si caricavano di problemi molto umani. I supereroi avevano problemi che potevano essere, che ne so, l'affitto da pagare, malattie, addirittura degli handicap,
sì,
come
sì,
nel caso
sì.
di Devil, che era cieco. Litigavano tra di loro, avevano problemi, non erano sempre completamente buoni, ogni tanto facevano anche cacchiate.
Vero.
Insomma.
Ma l'idea del supereroe che deve pagare le bollette, secondo me è un
ma infatti,
capisaldo.
Infatti
del...
uno dei più grandi successi resta comunque Spider-Man, dove abbiamo il ragazzino che comincia sfigato, che lo prendono per il culo, lui poi diventa super fico, ma e qui c'è una fregatura, perché la doppia identità non puoi essere troppo fico nella vita normale,
esatto.
perché sennò capiscono che sei diventato Spider-Man,
esatto.
e quindi deve continuare a farsi perculare per riuscire a portare avanti il controbilanciamento.
Adoro l'uso dei termini del nostro Paolo.
Tra l'altro appunto mai fregato. Dicevamo, le vendite si impennano in maniera mostruosa. Durante gli anni 60 Lee divenne sceneggiatore, supervisore e direttore artistico per praticamente quasi tutte le testate, moderò le pagine della Posta, scriveva il redazionale che era chiamato Stan's Soap Box, cioè la scatola di sapone di Stan, un sacco di articoli promozionali, e li fermava tutti con il suo motto che era Excelsior, che era anche il motto degli Stati Uniti, dello Stato di New York.
Mm-hmm.
Tra l'altro questa sua caratteristica, questo suo modo di confrontarsi con i lettori divenne anche un marchio, nel senso che uno dei motivi del grande successo di Marvel assolutamente in quegli anni è anche da imputare a questo modo di rapportarsi ai propri lettori.
Mi viene in mente una vecchia puntata di Sono Cose Serie dove anche un altro personaggio italiano invece cominciò questo rapporto molto stretto con i lettori, che era appunto il compianto Sergio Bonelli.
Assolutamente. Tra l'altro lui aveva coniato non solo Excelsior, ma tutta un'altra serie di termini che utilizzava spesso, che sono diventati i suoi marchi di fabbrica.
Vero.
C'era True Believers, cioè veri credenti, poi c'era Face Front, indietro Marsh, e Enough Said, che sarebbe la contrazione di Enough Said, cioè abbiamo detto abbastanza, tanto vi basti, che era diventata addirittura tanto forte questo modo di dire, che è stato utilizzato più volte e qualche ormai sono una decina d'anni fa, in America per un intero mese tutte le testate Marvel uscirono come Nafsaid, ovvero tutte mute. C'erano tutti episodi senza parole.
Molto carine, molto molto carine.
Tra l'altro lì c'erano degli scrittori che hanno fatto delle cabriole, delle cose meravigliose.
Vero,
assolutamente meravigliose. Comunque dicevamo, questa cosa addirittura anche nell'esportazione, anche nei fumetti dell'epoca importati in Italia, molti editori italiani decisero di mantenere questo stile. La famosissima Corno, editoriale Corno, una delle prime case editrici a portare Marvel in Italia, utilizzava addirittura, in alcuni casi traduceva direttamente la pagina della posta di Stan Lee.
Erano famose le domande che venivano poste: ma è più forte Hulk o la cosa? Era fantastica sta cosa.
Tra l'altro c'era un tizio che aveva scritto all'epoca una di queste famose lettere in cui si chiedeva se era più forte Hulk e la cosa, che adesso è il presidente della Marvel Italia. Me lo ricordo, non mi ricordo su che albo l'avevo letto.
Il presidente chi è? Chesada?
Lupoi. No, Marcello Lupoi in Italia.
Vero, hai ragione.
Aveva scritto nella posta, aveva chiesto proprio.
Sì, vabbè, ma chi è più forte, Hulk o la cosa?
Hulk, ovviamente.
Ma il problema, la questione è che Hulk più si incazza più diventa forte. La cosa lo sfotte.
È di sti tempi.
La cosa lo sfotte.
È di sti tempi, mi sa.
Questa è satira politica. Questa è satira.
Non lo faccio più. Comunque, ad un certo punto è diventato anche una figura pubblica per la Marvel. Andava alle convention come rappresentante del mondo Marvel, del mondo Marvel. Poi a un certo punto addirittura si è trasferito nell'81 in California per sviluppare tutte quelle che sono le proprietà televisive e cinematografiche della Marvel. Poi non ha abbandonato del tutto la carriera dello scrittore, perché ha scritto varie cose, tra cui La striscia dell'uomo ragno per i quotidiani, che iniziò nel 77 insieme a John Romita Senior, che prosegue tutt'oggi.
Scusate, avevo dimenticato di ricordarvi di mettere mi piace al nostro podcast su ogni piattaforma conosciuta e di girarlo ai vostri amici. Mi raccomando, non fate i birimbini.
Raccontavamo del fatto che comunque, nonostante abbia fatto diverse cose, Stan Lee ha continuato a fare anche lo scrittore.
Che magari prendi, no? Volevo notare come all'epoca della sigletta abbiamo sentito Bublé avesse una voce un pochino più infantile.
Sì, non era manco nato forse.
No, forse era nell'embrione che cantava col microfonino. Tra le altre cose ha scritto anche dei romanzi, sì, di cui uno, una spy story, l'hanno anche tradotta da noi. Il titolo originale era Dance con... Conundrum, 1985, che è stato pubblicato in Italia dalla RCS col titolo L'Enigma. Quindi dovesse capitarvi, un Stan Lee è proprio lui. Poi ho fatto anche un romanzo di fantascienza che secondo me hanno tradotto su Un'Urania.
Io dovrei averlo.
Si chiama The Alien Factor.
Non so se è tuo, o me l'hai regalato, non mi ricordo.
No, sì,
ce l'ho per un altro.
Ce l'hai però.
No, io ce l'ho.
Sì, ma io mi ricordo che forse me l'ha regalato.
Poi ad un certo punto, nel 92, era tra i promotori di una linea alternativa Marvel, che era la famosissima Marvel 2099.
Ah sì.
Idea molto 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 graziosa, sì, per cui lui scriveva uno dei personaggi che non era la versione futuristica di uno dei personaggi Marvel, ma uno dei pochi personaggi 2099 originali, che era Ravage. A un certo punto ha prestato la sua immagine a una compagnia multimediale online con stanlee.net, che era poi una compagnia amministrata da altri.
Che è fallita miseramente.
Penso di sì. Ha preso una brutta reputazione per cattiva gestione e dubbia contabilità.
È fallita.
Però si occupava di miscelare animazioni,
sì,
con le strisce a fumetti, cose così. Ad un certo punto ha scritto anche per la DC, la distinta concorrenza, come la chiamava lui sulla pagina della posta, dove gli hanno lasciato carta bianca per reinventarsi i personaggi classici della DC Comics. Cioè, lui ha preso i nomi dei supereroi classici della DC Comics, cioè Superman, Wonder Woman, Batman, e partendo dal nome si è inventato dei personaggi suoi.
Tipo Batman con la ragnatela.
No, non proprio. La serie si chiamava Just Imagine, Stan Lee, eccetera, eccetera, eccetera. C'era un cast di disegnatori mostruoso.
Le copertine erano Jim Lee.
Tutte le copertine erano doppie. C'era la copertina di Adam Hughes e la copertina del disegnatore ospite.
Paura.
Kubert. Jim
paura,
Lee,
paura.
Chris Baccalo, un sacco di gente. Peccato, secondo me, che a livello di testi Stan Lee continuava a scrivere, e se parliamo appunto del 2000, Stan Lee continuava a scrivere come negli anni 70,
che negli anni 70 ancora
verbosissimi, a tratti un po' ridicoli, però comunque faceva sorridere, era comunque da provare, era una cosa
secondo
particolare.
Me era bella l'idea, cioè il sì. fatto che il padre della Marvel, di molti personaggi che hanno dato il filo da torcere alla DC Comics, andasse a scrivere in DC Comics.
Tra l'altro, nonostante bellissima questa cosa bellissima tra Marvel e DC, nonostante fossero i due grandi avversari, Coca-Cola e Pepsi, per esatto, darvi un'idea,
esatto.
Però
chi è la
a livello artistico, a livello, io ce l'ho un'idea di chi potrebbe essere la Coca-Cola dei due.
Siete anti-Marvel, voi,
a livello artistico, invece c'è sempre stato un grande amore, una grande passione tra le due case editrici.
Rispetto.
Anche perché poi capitava molto spesso che i disegnatori o gli scrittori rimbalzassero da una all'altra.
Uno di questi era proprio Jack Kirby.
Ci arriveremo. Beh, comunque, dicevo, non solo DC Comics, poi ha scritto varie cose, tra cui una non posso non citarla perché è troppo bella, perché è Stripperella. Cioè, per Spike TV nel 2004 praticamente realizza una serie animata chiamata Osè, collaborando con Hugh Hefner e le conigliette di Playboy. E
no, detto,
tra l'altro Stripperella dovrebbe essere ispirata, se non mi ricordo male, a Pamela Anderson come personaggio.
Sì, sì. E suona come Barbarella per via sì. del fatto di...
Io sono sicuro che Hugh in realtà è Stan Lee, perché sono
infatti in Iron Man 2 lui? Stan Lee come cameo fa Hugh Hefner con la vestaglietta e le conigliette. Una delle ultime cose molto carine di Stan Lee è che adesso addirittura si sta scrivendo un manga per la Viz Comics. È uscito un manga ultimo, l'hanno tradotto da poco anche da noi in Italia, disegnato da Hiroyuki Takei, che è l'autore di un altro fumetto di grande successo, un manga di grande successo, che è Shaman King. Poi, come ultima cosa, lo citavamo prima, ovviamente Stan Lee si è divertito un casino a fare camei in tutti i film Marvel,
oltre a essere colui che presenta una serie che si chiama Super Humans,
questa nuovissima, una serie di documentari dove ricercano dei veri supereroi.
Che hai visto, mi sembra.
Visto, sì. È un incrocio tra la roba dei record dei canali 5 sì. D'Urso e Voyager in salsa narrativa. È molto gradevole, nonostante gli esempi che io
sì, infatti
che sono più sulle tematiche, però, perché praticamente è una specie di indagine, ci sta questo tizio che è tutto dinoccolato.
Sì, sì, ho visto qualche cosa su YouTube
che becca alcuni personaggi, e poi c'è lo scienziato che fa la misurazione alla Voyager, e poi dopo due minuti dice quello che gli avevano scritto di dire. Esatto. Questo qui è veramente un fenomeno.
È molto gradevole. Di cameo che fa, li ha fatti in tutti i film della Marvel e non solo. Io mi ricordo l'ultimo che abbiamo visto insieme su, credo, Thor, dentro un pick-up.
Dentro il pick-up che cerca di prendersi
il martello.
Poi ho fatto anche alcuni cameo in molte serie TV,
sì.
tra cui ovviamente non poteva mancare Big Bang Theory.
Assolutamente.
Ha fatto un lunghissimo cameo in un film di Kevin Smith.
Sì. Sì.
Che era in italiano Generazione X, titolo originale Mallrats, dove interpreta se stesso e dove raccontandogli un dialogo di Spider-Man riesce a far capire a uno dei protagonisti quello che deve fare rispetto alle vicende del film. Ma adesso
fra
è
poco
giunta
parliamo
l'ora di parlare
Kirby.
Di Jack Kirby, al secolo Jacob Kutzenberg, nato a New York il 28 agosto del 1917 e scomparso tristemente a Thousand Oaks, California, il 6 febbraio del 94. Detto semplicemente The King, il re, è stato uno dei più grandi, celebri e influenti autori, disegnatori di fumetti in America. Prolifico in maniera smisurata, aveva una velocità di realizzazione impressionante, penso che nessun altro disegnatore da allora a oggi riesca a mantenere i ritmi di cui era capace lui. Lui faceva numerose testate mensili contemporaneamente.
Faceva coppia con quell'altro che scriveva alla velocità.
Sì, sì, con disegni di un dettagliato, se guardate le sue matite, sono impressionanti.
La questione è The King, cioè sulla tomba nel cimitero di Thousand Oaks in California, sulla lapide hanno inciso una corona. Nella pietra.
Esatto.
Allora, lui ha cominciato.
Quindi ricordiamoci che ci sono due King che vanno in giro.
Ce ne sono tre.
Sì. Chi è il terzo?
Uno è vivo, B.B. King. L'altro sembra morto, ma in realtà è
Quello è un alieno,
Elvis.
I vivi non contano.
Ah, ok.
Allora,
Jack
Kirby e
Elvis Presley.
Lui ha cominciato lavorando nello studio dei fratelli Fleischer dal 1935. I fratelli Fleischer erano autori di cartoni animati meravigliosi, tra cui Popeye, ovvero Braccio di Ferro, e il primissimo cartoon dedicato a Superman, stupendo. Qualche volta la Rai lo trasmetteva, e Betty Boop. Nel 1936 si unisce al Lincoln Newspaper Syndicate, che erano agenzie che vendevano fra l'altro i diritti di pubblicazione delle strisce sui quotidiani,
famosi syndicate,
dove ha lavorato fino al 1938, quando poi l'agenzia è chiuso. In quel periodo conosce Joe Simon, autore con cui si unisce per realizzare fumetti completi. Joe Simon principalmente ai testi e Jack Kirby ai disegni, e cominciano a proporli in giro. Nel 1941 creano e vendono la Timely Comics Capitan America.
C'è una cosetta, bro.
Sì.
All'epoca il proprietario della Timely era Martin Goodman. Già in queste prime cose, in questi primi disegni, cominciavano a vedersi un uso della dinamica, della prospettiva, qualcosa che era completamente diverso da quello che si vedeva fino a quel momento. E infatti il successo fu immediato. Simone Kirby per anni è stato il sinonimo di fumetti divertenti e avvincenti, cioè bastava scrivere Simone Kirby in copertina e vendeva. Dopo 10 numeri di Capitan America si trasferiscono alla DC Comics e cominciano a realizzare su Sandman in Adventure Comics, produssero Boy Commandos, Newsboy Legion e Manhunter originale, non il Martian Manhunter che poi sarà realizzato dopo. Dopo la seconda guerra mondiale ci fu appunto cominciò il declino dei supereroi, come vi dicevo prima, soprattutto per via del Comics Code, e Kirby e il suo socio cominciarono a realizzare storie di tutti i generi, cominciarono a provarle un po' tutte. Avevano creato una serie romantica che era Young Romance Comics,
la voglio,
ne hanno pubblicato, ce l'ho un volume a casa, hanno tradotto un'antologia. Poi hanno fatto polizieschi, horror, western, umoristici, hanno toccato praticamente tutti i temi, fino a che nel 54 si scioglie il connubio tra Simone e Kirby. A quel punto Kirby continuò comunque a elaborare fumetti, reinventa il personaggio di Freccia Verde per esempio, oppure crea per Adventure Comics i Challengers of Unknown, che sono un gruppo di 4 personaggi che vanno in giro per i mondi, una sorta, beh, da un certo punto di vista, dei precursori dei Fantastici 4.
Anticipano di qualche anno, esatto.
Comunque insomma, a un certo punto Kirby torna alla Marvel, dove continua a realizzare mostri, storie horror, fantascienza, fino a che a un certo punto non conosce Stan Lee. Iniziano a lavorare di nuovo sui supereroi nel 61, come dicevamo prima, creando poi Fantastici 4, e da lì ha sprombattuto tutto il resto, Thor, Iron Man, eccetera.
Per un decennio praticamente non hanno fatto altro che creare
praticamente
personaggi.
Sì, hanno creato, lui è dietro a X-Men, Silver Surfer, esatto. Vendicatori, Dottor Destino, Magneto, Inumani, Attila, Pantera Nera, il Wakanda, appunto Capitan America viene reintegrato nella continuity Marvel. E quindi Kirby può tornare al suo personaggio e riapprofondirlo.
Esattamente.
Personaggio di cui ci sentiamo la sigla.
Abbiamo parlato di Capitan America.
Tra l'altro l'abbiamo sentito come introduzione, perché la nostra sigla di oggi era
tratta dal film,
molto carino. Adesso qui introduciamo quello che sarà un po' l'argomento del dibattito più tardi. Stan Lee, per essere così rapido nelle stesure, aveva inventato quello che poi è diventato il famoso metodo Marvel di scrittura dei fumetti. Cosa succedeva?
Uso di droga.
No. Lo scrittore, lo sceneggiatore Stan Lee nello specifico, aveva l'idea per l'episodio, discuteva col disegnatore, poi scriveva una traccia di quello che sarebbe successo nella pagina e poi il disegnatore faceva tutto il resto. Quindi la collaborazione del disegnatore nella sceneggiatura era molto 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 forte, anche perché il disegnatore diventava colui che decideva la scansione delle tavole e delle vignette, perché poi una volta che lui aveva finito, Stan Lee tornava e scriveva i dialoghi. Quindi, tra l'altro, i dialoghi che venivano scritti assolutamente dopo e inventati sulla tavola. Quindi lui guardava la tavola e diceva: ok, qua ci mettiamo, c'è spazio, ci metto un paio di dialoghi belli corposi.
Quindi quella serie che è uscita muta è perché era influenzato lui. Vabbè, sì. Buttiamoli così questi.
Beh, per esempio, a farlo comunque seguendo quella che era la narrazione. Quindi, insomma,
infatti era fenomenale questa cosa di riuscire a scrivere dei dialoghi funzionanti, perfettamente funzionanti, perché poi verbosi perché era un altro periodo, certo. Però i dialoghi di Stan Lee all'epoca erano fenomenali, erano fantastici.
E soprattutto considerando che i fumetti poi per interi numeri viaggiavano su una la famosa continuity
Madonna. Per esempio, una delle tra le varie diatribe, Kirby è il creatore di Silver Surfer. Quando viene inventato da Stan Lee il personaggio di Galactus, Kirby decide che un cattivo così potente doveva per forza avere un araldo e quindi gli inserisce questo personaggio.
Bellissima intuizione.
Che poi piacque anche a Stan Lee e marcò la cosa. Tra l'altro Kirby era rapidissimo a creare i layout, cioè decide la disposizione, fare i primi schizzi, nell'elaborare le trame, eccetera. E quindi molte volte, oltre a fare serie lui per intero, già che c'era, durante il mese disegnava serie che poi concludevano gli altri, nel senso che lui disegnava una traccia e poi gli altri disegnatori li finivano, facevano
inchiostratura. Era impensabile riuscire a gestire così tante cose insieme.
La vecchia guardia.
Eh sì.
Ad un certo punto, però, come dicevo, anticipavamo, ci furono delle discussioni, dopo approfondiamo, ci fu un litigio tra Lee e Kirby decise di tornare alla DC Comics, siamo all'inizio degli anni 70, e qui Kirby si scatena.
Esatto.
DC Comics comincia, allora, innanzitutto crea la saga dei Nuovi Dei, nota anche come il quarto mondo, The Jack Kirby's Fourth World.
Favolosa.
Trama che poi si sviluppa non solo nelle serie che lui lancia tre serie principali che sono The New Gods, Forever People e l'escapista
Miracle Man, pensavo che un'altra cosa,
Mr. Miracle, in cui si dipana la saga dei Nuovi Dei, che però poi ha delle influenze in altre serie e si infila in altre serie, che tra cui quelle che disegna lui, tipo Superman Pulse, Jimmy Holden, cioè l'amico di Superman,
come autore completo.
Questi sono suoi, inventa personaggi come Darkseid, Scott Free, Big Barda, scrive Superman, crea una marea di personaggi come Omek, Kamandi, l'ultimo uomo della Terra, che amatissimo qui in Italia, per soprattutto l'edizione Corno, poi è stato rieditato, ha ristampato tutto il Kamandi di Kirby in un unico volume.
Bello.
Fantastico. Il demone Etrigan, che qualcuno conosce anche come Demon, il Sandman della Silver Age, insomma, crea una caterva di personaggi che hanno un successo mostruoso e che continuano tutt'oggi, cioè ci sono a tutt'oggi DC Comics continua un sacco di personaggi e di storie sulle vestigia di quelle lasciate da Kirby.
Nella saga della morte di Batman recente, quella roba là si apre con il primo uomo.
Assolutamente. Tra l'altro la crisi finale, quella lì, è un enorme omaggio di Grant Morrison a Kirby. Ci sono tutti i personaggi creati da Kirby, reinventati, reammodernati.
O che ha toccato Kirby
in maniera
perché poi
meravigliosa. Ma nella crisi finale è fantastico perché lui parte da un personaggio da un personaggio sempre kirbiano, ambientato nella preistoria, e chiude con appunto Kamandi, e in mezzo ci sono tutti, da Scott Free a i Forever People, in versioni moderne, però
Mister Miracle,
assolutamente tutti su Kirby, sì. E poi a un certo punto Kirby torna alla Marvel, ovviamente non collaborando con Stan Lee,
perché in quel momento lui è diventato altro.
Si occupa di nuovo di Capitan America per un certo periodo, curandone sia i disegni che i testi. Crea altri personaggi, tra cui Devil Dinosaur e i famosissimi gli Eterni Kirby.
Favolosi anche.
Serie che ha molte cose che in comune con i Nuovi Dei, soprattutto lo stile, il Pantheon,
esatto,
con tutti quei disegni particolari che riesce a realizzare. Fa un adattamento di 2001 di Odissea nello spazio, bellissimo, che io possiedo.
Ah, bello.
E poi dopo di questo cioè, lascia definitivamente la Marvel, torna all'animazione dove realizza varie cose, vari personaggi, collabora con Turbo Teen, Thunder the Barbarian, tutta una serie di personaggi, molto spesso insieme ad Alex Toth, altro disegnatore che aveva collaborato tantissimo con Hanna-Barbera, fenomenale.
Fantastico, fantastico.
Poi Kirby ha lavorato un sacco di adattamenti anche, ha realizzato l'adattamento a fumetti per esempio di The Black Hole, Il Buco Nero, film Disney del 79, fantastico, sì. Quindi fantascienza.
Sì.
Passò a una casa editrice indipendente, la Pacific Comics, per cui inventò di nuovo altri personaggi, tra cui Captain Victory.
Uh-huh.
Poi passò alla Topps Comics, dove diede vita al Kirbyverse, altri personaggi, dove alcune storie le scrisse in collaborazione con Roy Thomas e Kurt Busiek. Personaggi, questi del Kirbyverse, che in America in questo momento stanno tornando, riadattati, riscritti e reinterpretati sotto l'egida di Alex Ross, che ne sta realizzando tutte le copertine. Alex Ross, che è questo illustratore iperrealista che è diventato famoso con opere come Marvel's, yes, o Kingdom Come. Yes.
Allora, diamo i compiti a casa agli ascoltatori: andate su Wikipedia dove vi pare e contate quanti personaggi ha inventato Stan Lee e quanto Kirby.
È un bel,
e poi
è duro,
ce lo postate su,
tra l'altro mi raccomando, domani profilo. Andate sulla pagina di Facebook di Sono Cose Serie, perché posteremo un po' di queste mirabilie, assolutamente. Insomma, Kirby, oltre a tutto questo, poi è stato pittore, ha collaborato al design di molti film di Hollywood. In assoluto, Kirby è stato un mentore per un numero infinito di artisti,
sì,
sia all'estero che in Italia. Vabbè, in Italia uno dei più grandi appassionati di Kirby è Ortolani,
sì,
che lo omaggia ogni piezo spinto, oltre ad aver dedicato a lui una storia di Ratman bellissima, che è Io il Re, veramente da lacrimuccia. In America quasi tutti i disegnatori di un certo livello vi diranno, quando gli chiedete quali sono i disegnatori che ti hanno segnato, Kirby sempre per primo, in assoluto. Tantissimi si ispirano a lui, tantissimi continuano a omaggiarlo. Sfogliavamo prima un volume che è uscito da poco, che è un omaggio che hanno realizzato tutta una serie di autori, tra cui Eric Larsen, Darwin Cook, eccetera, un omaggio ai Fantastici 4 per il cinquantenario, dove tutti questi disegnatori si sono impegnati nello stile Kirby. E infatti sembra, è difficilissimo riconoscere, sembra di vedere Kirby.
È vero.
È meravigliosa, perché poi è una storia ambientata dopo l'ultimo numero scritto da Stan Lee e Jack Kirby, quindi un omaggio a tutto tondo. Insomma, omaggiato ovunque, anche nell'ultima serie animata di Superman, molto bella, che andava in onda intorno al 2001, c'è un omaggio al quarto mondo di Kirby, e c'è uno dei personaggi che vengono dal quarto mondo di Kirby, che è Dan Turpin, un poliziotto, che è assolutamente disegnato sulle fattezze di Kirby, c'ha il sigarazzo, c'ha...
E tu pensa che la metà di quei personaggi erano miei.
Ma pensa. Un altro appassionato di Kirby favoloso, Steve Rude, che è un disegnatore che ha uno stile fantastico, perché disegna come negli anni 70 oggi.
Esatto.
Cioè, uno stile che tu lo guardi ed è gusto anni 70.
Verissimo.
Ma modernissimo.
Anche
favoloso. José Ladrón.
Ladrón.
Che
sì.
Ladrón. No, non lo so, perché lui sa che è di origini Ladrón. Sudamericane.
E quindi Ladrón sarà.
Però, e poi adesso lavora un sacco in Francia, quindi la pronuncia del cognome
Ladrón. Mike Mignola, anche uno
Mike
che ha tributato molto,
assolutamente, citato persino in serie TV come,
sì,
vabbè, in Heroes c'è la Kirby Plaza, dove c'è lo scontro finale della prima stagione.
Bellissimo.
In Big Bang Theory il giudice che scagiona Sheldon Cooper è Jay Kirby.
È vero, si chiama Jay Kirby.
E adesso è venuto il momento di parlare della diatriba.
Ma prima ascoltiamo un brano.
La rabbia ci sta benissimo.
È un brano che non fa tanto pensare alla rabbia quanto a una qualcosa di triste.
Il personaggio fa pensare alla rabbia. No, questo è un po' il nostro commiato a Kirby.
Esatto.
E questa era la sigla di chiusura dell'Incredibile Hulk, la serie TV con Bill Bixby e Lufarigno.
Esatto.
Questa era la classica scena in cui lui, dopo aver salvato tutti, finiva sfigatissimo con il suo impermeabilino e la saccoccia sulla strada e cominciava a fare l'autostop e magari si metteva pure a piovere.
Una serie favolosa, soprattutto per questo tipo di...
La musica suonata da Richard Kreidman, famosissimo. No, su questa roba qui ho una piccola curiosità. Nel telefilm, correggimi se sbaglio, lui non si chiama Bruce Banner, ma
no, David Banner.
Ma perché?
Questo era per sottolineare anche un po' le differenze rispetto al personaggio.
Non è vero. Nel CD che mi hai dato tu, Stan Lee dice che il problema era che Bruce suonava troppo omosessuale.
Ma
e
no,
allora hanno deciso di chiamarlo David. E in realtà David Bruce.
In realtà è il doppio
David
nome.
David Bruce Banner, sì.
Ah, hai capito, questa cosa non la sapevo.
Questa me l'ho
bella chicca, bravo Matteo.
Grazie.
Ma veniamo alla sfida, veniamo alla diatriba. Perché vi avevo raccontato prima quello che era il metodo Marvel, per cui lo scrittore dava un plot molto stringato di quello che doveva succedere nell'episodio e il disegnatore faceva il resto.
Vai di sigaretta. Hai finito
a questo punto cosa succede? Che diventa molto difficile l'attribuzione di quelle che sono le originalità creative.
Certo.
Cioè, chi ha inventato veramente l'uomo ragno? Stan Lee, che ha deciso il ragazzino, Ditko, che ha creato il costume, magari ha creato i poteri. Pare che Ditko sia, per esempio, l'autore del lanciaragnatele. L'avevamo detto nella puntata.
Sì, anche se in effetti ci sono dei bozzetti di Kirby
che
fa vedere una bozza di quello che dovrebbe essere il definitivo del costume. Quindi
assolutamente.
Anche questa cosa qua. Non
quindi era molto, molto mescolata. Dato che all'epoca il riconoscimento degli editori nei confronti degli autori era molto ridotto, la paternità dei diritti sui personaggi rimaneva alla casa editrice, non rimaneva l'autore. Insomma, sono cominciate tutta una serie di tribe di litigi. Il più feroce in realtà fu quello tra Ditko e la Marvel
riguardo Spider-Man proprio.
E Stan Lee. Poi Ditko, per esempio, non era d'accordo sull'identità segreta di Goblin. Secondo Ditko Goblin non doveva essere Norman Osborn. Insomma, litigarono artisticamente e poi anche sulle questioni di diritto d'autore.
Il problema è quando ci si mette in mezzo i soldi.
L'avvocato.
Però quello tra Stan Lee e Steve Ditko non ha avuto la risonanza a livello di pubblico, di lettori, tanto quanto quella, la famosa diatriba tra Stan Lee e Jack Kirby. Infatti ci sono forum ancora oggi. Poi tra gli anni 80 e gli anni 90 c'è stato il picco massimo di quella che era la sfida tra chi attribuiva le creazioni a Stan Lee, chi a Jack Kirby. È un po' difficile, nel senso che guardando i lavori che ha fatto poi dopo Kirby non si può non riconoscere la sua zampa in certe creazioni Marvel.
Certo.
Voglio dire, Silver Surfer l'abbiamo dichiarato prima, ci sono tanti altri personaggi dove appunto il fatto che i Challengers of Unknown creati prima in DC Comics, quattro personaggi che viaggiavano su una nave che sembrava la Fantasticar.
Sì, è vero.
No, ma ci sono tutta una serie di cose. Dall'altro lato sicuramente non si può negare che il connubio che ha fatto poi il risultato finale.
Ed è quello che penso, difatti. Non riesco a salvare...
Mi viene in mente un altro connubio fondamentale, ne parlavo prima fuori onda.
Esatto.
Sugli X-Men.
Esatto.
Chris Claremont ha scritto delle cose meravigliose quando era affiancato a John Byrne.
Esatto.
Con John Byrne c'è stato l'epoca d'oro, esatto, degli X-Men. Non per niente sono uscite storie come Giorni di un futuro passato, che poi Cameron ha copiato per fare Terminator.
Esatto.
La saga di Fenice Nera, Proteus, sono tutta una serie di storie che tutt'oggi continuano a essere riprese per raccontare le nuove storie degli X-Men. Quando Byrne ha lasciato gli X-Men, le storie di Claremont si sono fatte delle cose di una pallosità in vereconda.
Esatto.
L'altro picco Claremont l'ha avuto quando entrò in scuderia come disegnatore Jim Lee,
che era
quindi
un ottimo storytelling.
Assolutamente.
Perché poi c'è proprio il discorso lì.
Assolutamente.
Quindi
a questo punto mi viene da dire che al di là delle paternità effettive è proprio il metodo che da un certo punto di vista funzionava.
Esatto.
Cioè c'era il filtrare l'idea iniziale, il contributo del disegnatore, poi sicuramente delle cose che si limavano nel mezzo, perché magari lo scrittore aveva in mente una cosa, il disegnatore ne tirava fuori un'altra, poi magari magari dice no, quella no, quella sì, quella no, poi se la litiga, insomma alla fine il risultato era qualcosa che poi veramente funzionava, ma funzionava veramente tanto.
Era secondo me la sinergia tra le due
assolutamente,
persone, anche
assolutamente.
Perché tutti e due erano molto lasciavano tutti e due molto l'impronta su questo,
sì,
tipo di cosa.
La cosa spiacevole sicuramente è il fatto che questa cosa a livello di autori, allora intanto soprattutto in quel periodo era negativa dal punto di vista economico, perché poi tanto al disegnatore che aveva, o allo scrittore, o comunque a chi aveva creato il personaggio, in tasca veniva poco e niente. Mm-hmm. Nonostante poi gli sfruttamenti mostruosi, magliette, t-shirt e via dicendo,
di cui Stan Lee è un maestro assoluto,
assolutamente. Poi sì,
subito non, guarda, seguito a ruota dall'uomo che stampa,
non per niente
Lucas, vero.
Non per niente l'esempio che lanciò Kirby poi con la casa editrice con cui aveva realizzato il Kirbyverse eccetera, dove i diritti rimanevano in mano all'autore, è stato poi l'esempio seguito negli anni 80, fine anni 80, da gente come Jim Lee che citavamo prima, esatto, Todd McFarlane eccetera, quando crearono la Image, dove ognuno rimase il detentore dei diritti dei personaggi che creava.
Dobbiamo questo il merito anche sempre
anche Jack Kirby. Tra l'altro, appunto, questa cosa, come dicevamo prima, però uno dei lati negativi, oltre a quello economico, è il fatto che comunque personaggi come Kirby ne soffrirono tanto. Perché comunque intanto perdere paternità dei propri personaggi, al di là giustamente dei soldi che ne derivano eccetera, per un creativo è anche qualcosa di più.
Assolutamente.
Cioè il fatto che tu hai creato un personaggio che poi magari ti ci sei pure affezionato, ci sei legato in qualche modo, vederlo stravolto, utilizzato magari secondo linee a cui tu non sei d'accordo, insomma non è il massimo. Infatti pare che Kirby abbia sofferto abbastanza di questa cosa,
indubbiamente,
fino al punto, a un certo punto, di creare anche una piccola vendetta
sì,
in quanto artista e creativo, ad un certo punto, tra l'altro molto riservato. Kirby, vero, non ha mai pubblicamente sputtanato Stan Lee, per dire, non qualche intervista, qualcosa, qualche accenno, ma non ha mai,
ma anche perché
fatto...
forse c'era poco da prendersela con lui, visto che poi era la Marvel che era un po' dittatrice.
Beh,
da questo punto di vista
avevano litigato, infatti
sì,
buon creativo ad un certo punto crea un personaggio,
vero,
in uno dei suoi fumetti che è Funky Flashman. Funky, che si può tradurre sia come eccentrico che come maleodorante,
vero,
e come assurdo. Flashman ovviamente uomo lampo, che potrebbe un po' richiamare la sbrigatività, la velocità con cui lì faceva certe cose,
sessuali,
direbbe qualcuno,
ed era ovviamente la parodia di Stan Lee.
Anche perché era vestito uguale.
Sì, aveva un vistoso parrucchino, la barba alla moda Manhattan degli anni 70, ed era un personaggio, un ciarlatano per il tempo, che appariva nelle pagine di Mr. Miracle. Insomma,
ma questa più che una vendetta è quasi un omaggio.
Sì,
magari lui avesse fatto lo stesso con me, nonostante mi abbia rubato tutti i migliori personaggi.
Adesso scopriremo. Secondo me, adesso ci rileggeremo tutto quello che ha creato Kirby per vedere se ha creato anche una parodia di Matteo.
Sì.
Ma
siamo andati in picco. Volevo avvisarvi.
È colpa mia. Chiedo scusa agli ascoltatori, quelli che ancora riescono ad ascoltare.
Okay. Comunque, quello che ci tenevo a dire adesso, al di là di tutte le tribe, delle tifoserie, io ovviamente sono per la tifoseria che c'è Kirby, assolutamente, ma al di là delle tifoserie,
Stan Lee, se posso dire, è il più grande eccelso rincoglionito ma lo dico con affetto.
No, Stan Lee, la cosa allora, sicuramente al di là del lato creativo, Stan Lee è sicuramente un gigantesco venditore, è un pubblicitario fenomenale, ecco, dal punto di vista del lancio dell'innovazione,
se era in Italia diventava presidente,
esatto,
del Consiglio.
No, io sono minimo dell'idea, visto che sono cresciuto con tutti e due, non riesco, è un po' come dire voi bene alla mamma o al
adottato
papà, esatto, come dire voler bene alla mamma o col papà. Sicuramente certe cose che sono successe riguardo i diritti dei personaggi è una cosa che Jack Kirby è stato il più massacrato da questo punto di vista. Però è anche vero che, come dicevo prima, la sinergia che si è creata tra loro due, tra gli anni 60 e gli anni 70, credo che sia quelle cose rare e irripetibili.
Se vogliamo, se per spezzare, mi metto in condizioni di spezzare una lancia sulla schiena, per Stan Lee. effettivamente, riprendendo e leggendo le cose meravigliose che ha fatto Kirby per DC Comics come autore completo, effettivamente avevano comunque una certa rigidità, una certa, che magari Stan Lee, quando lavoravano in coppia, fungeva da ammorbidente, in qualche modo addolciva un pochino i toni di Kirby.
Cioè, per dare un esempio,
giusto per spezzare una lancia,
per dare un esempio a chi ci ascolta, è questa sinergia, è come quando sono cose serie al completo oppure quando manca Michelangelo e noi facciamo i casini.
Ok, siamo alla fine, saluti a tutti quanti e andiamo con la sigla di chiusura.
Ciao a tutti, a mercoledì prossimo.
Ciao.
E per oggi è tutto. Prossima settimana altro recupero. Parleremo delle coppie investigative più famose. Avete presente Sherlock Holmes e Watson? Ma non solo di loro. Ricordatevi che chi non ci ascolta è un birimbino.